dicevamo che per l'appunto ha lasciato parecchie persone a casa da lavoro, soprattutto nel settore dell'educazione, ma invece ha aumentato i turni a tutte quelle lavoratrici che lavorano nella grande distribuzione. Ah, mi chiedono se hai delle cuffie per evitare
okay.
il giorno.
Ok. Aspetta.
Provo. Mi senti?
Sì.
Perfetto, ottimo, ci siamo. E dicevo appunto, come tante altre lavoratrici del settore, anche dei multiservizi nella produzione in generale, abbiamo saputo che sei stata precettata anche con dei doppi turni e quindi senz'altro magari sarà una questione questa sulla quale tornare nel corso del dibattito. Qui come circolo lavoratrici e lavoratori Il Picchetto abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa intitolata proprio Un questionario tra le operaie in vista soprattutto dello sciopero globale dell'8 marzo e è stata un'esigenza, diciamo, che nel nostro piccolo abbiamo affrontato in più occasioni, nel senso che l'inchiesta è proprio uno strumento indispensabile per approcciarsi a qualsiasi ambito lavorativo. Ecco, nel nostro piccolo recentemente ci è capitato ad esempio di fare un volantinaggio in alcune fabbriche della provincia padovana, dove abbiamo diffuso un volantino contro la guerra e contro le spese militari. Pensavamo che magari agli operai e alle operaie potesse non fregare nulla, in realtà abbiamo visto che si è insomma creato un piccolo dibattito, i volantini insomma sono circolati all'interno delle fabbriche, alcuni sono stati anche appesi proprio dai lavoratori sulle bacheche e ecco, questo per dire che tante volte anche noi subiamo una narrazione mediatica che ci dà l'idea di lavoratrici e lavoratori, come dire, presi solamente dai propri smartphone piuttosto che dal calcio o altro. In realtà una certa coscienza fortunatamente c'è e le lotte continuano ad esserci. Senz'altro, come abbiamo detto tante volte, il problema è che le lotte continuano ad essere un po' separate le une dalle altre, però, o anche parcellizzate, però non mancano, come vediamo anche dallo sciopero dei magazzini domani alla Peroni, insomma, che scenderanno in corteo a Roma, ma l'abbiamo visto anche con i lavoratori portuali a Genova contro il traffico di armamenti o anche con tante commesse scaffaliste nelle vertenze Ocean Conad, sulle quali magari poi possiamo con te arrivare nel corso del dibattito. Ecco, sicuramente nel fare inchiesta può esserci una certa difficoltà ulteriore proprio per arrivare alle lavoratrici, proprio perché, come già dicevamo, sono soggette a un doppio, se non triplo, sfruttamento. Quindi siamo arrivate a chiederci come raggiungere le lavoratrici, che tipo di approccio usare nel momento in cui non si ha un sindacato alle spalle, che anche questo, insomma, è uno strumento contraddittorio sul quale si potrebbe assolutamente riflettere, e come anche far sì che da un'inchiesta possano nascere dei legami di lotta. E sono tutte delle questioni che ci siamo poste e che abbiamo pensato di iniziare ad affrontare proprio invitandoti a parlare, visto che a Macerata avete avuto proprio l'esperienza lo scorso anno di un questionario diffuso tra le operaie di fabbrica E un'esperienza sicuramente molto interessante, che poi abbiamo sentito anche un po' ai microfoni di Radio Onda Rossa. E per iniziare questo dibattito, pensavamo di chiederti proprio qual è stato l'obiettivo o quali sono stati gli obiettivi di fare inchiesta tra le operaie, tra le tue colleghe, e come mai hai scelto proprio lo strumento del questionario.
Allora, non so se mi sentite bene perché io sono su smartphone.
Sì.
Sentite? Ok, perfetto. Scusate, ma sono su smartphone, non siamo povere, quindi non abbiamo ho un computer, ma va a tratti. Allora, il questionario è stato scelto perché il form, insomma, quello che in genere si usa su Google, devono avere il tempo per, noi stiamo parlando di operai sulla catena di montaggio nel settore metalmeccanico, alcuni che sono in altri settori, sempre comunque similari, comunque medie e grandi imprese, vanno dai 180 ai 500 dipendenti. Il cartaceo è stata una scelta perché riuscivamo ad entrare tramite ovviamente delegate, no? Insomma, noi abbiamo fatto le cose in maniera trasparente perché l'esterno non può entrare, tramite delle delegate la distribuzione avveniva durante le pause. Questo perché il tempo delle donne è molto ridotto, quindi arrivare a casa, mettersi sul computer per compilare un form, anche se di 5-10 minuti, insomma abbiamo fatto una media, significava per loro sottrarre del tempo per le attività, sappiamo la doppia attività che fanno le donne in produzione e riproduzione a casa, e quindi comunque avrebbero, insomma, evitato, non avrebbero compilato, poi qualcuna non è proprio insomma propensa nell'approccio ovviamente social o altro, nel senso lo usano solo per una questione o di informazione oppure di svago. Quindi è uno strumento, diciamo, abbastanza antico, ma ha dato i suoi frutti. Cioè, nella nostra realtà ovviamente ci sono diverse modalità. Questo ci ha permesso di, durante le pause, soprattutto il pranzo, di contattare il maggior numero di donne. È stato nello specifico fatto a donne, non perché non ci interessava la maschile e femminile, ma proprio perché era mirato per capire quale doppia produzione fanno le donne. Quindi era solo per venire in più per mettere in luce le molestie e il gender gap, come è stato fatto sì su due, se non lo metto binaristicamente, maschio e donna, e per quanto riguarda poi il lavoro di riproduzione. Quindi si è sviluppato così. Sono avvenute sia interviste orali che interviste, ovviamente, diciamo, la compilazione del questionario. Quindi questo è stato il nostro primo approccio. Successivamente, comunque, dopo le abbiamo rincontrate, abbiamo fatto delle assemblee con loro e l'ultima è stata una decina di giorni fa. Questo ha fatto sì di aprire tutta una serie di tabù che sono nelle fabbriche. Pare un paradosso, ma i nostri beni di prima necessità, sia che parliamo del cibo, quindi della grande distribuzione, o che parliamo dei beni che noi usiamo, tipo forni, lavatrici, eccetera, eccetera, ci sono dietro delle persone che lo costruiscono e sono anche qui in Italia. Quindi c'è la classe operaia, come si suol dire, anche se sembra una cosa degli anni 70, ma c'è, esiste, è viva, e purtroppo non è vegeta completamente nell'apparenza, ma perché lì si sta stati tolti proprio i mezzi di parola, e con questo abbiamo voluto usare come mezzo il cartaceo, ovviamente, per dare la parola. Ok, fatto.
Sì, c'è stato un momento di brevissimo, ma ti abbiamo seguito, momento in cui si è bloccata l'immagine, ma ci siamo.
Ah, ok.
Sì.
Io sto ferma, non so se magari riuscite a seguirmi?
Sì, ti sentiamo bene.
Un'altra cosa che io insomma sto facendo uscire adesso, insomma è dallo scorso anno, per quanto riguarda gli appalti. E stiamo usando lo stesso strumento, un po' perché ne sono agevolata, perché faccio parte degli appalti e subappalti, e quindi questo è il nostro, già siamo usciti con un piccolo numero sulle condizioni lavorative e soprattutto sulla gestione del tempo dentro i cantieri. Questo è un altro pezzo che stiamo seguendo e insomma vediamo un po' anche lì non solo la questione insomma la lavorativa delle donne e soprattutto si mette la questione migranti. La gran parte sono persone che hanno permesso di soggiorno a breve scadenza, è molto semplice assumerle, insomma c'è il doppio ricatto, il contratto legato al permesso. Molti sono ragazzi o ragazze che vengono qui da fuori per studiare, quindi hanno tutta una serie di contratti che mi permette di non solo studiare, ma di restare nel nostro luogo, cioè in Italia. E quindi c'è tutta una serie di cose che stanno facendo le aziende per poter prendere più manodopera possibile, perché insomma i contrattini, come li chiamiamo noi, sono veramente brevi, 2 ore e mezza al giorno, quindi proprio neanche il minimo della sussistenza. E si sta facendo largo uso di questo, o se no la scuola alternanza lavoro, che insomma diciamo è la manodopera più agevole. Quindi questo è nel nostro prossimo lavoro che stiamo buttando su. Ci concentriamo soprattutto sul lavoro perché pensiamo che è un argomento usato e strabusato nello stesso tempo, usato per tutta una serie di bacino di vuoti, anche se non sembra, ma è un bacino di vuoti, e strabusato poi dalle aziende. Quindi ci ritroviamo in una terra di mezzo. Perché prenderlo sotto la chiave femminista? Perché crediamo, non è che noi difendiamo semplicemente i diritti, e poi i diritti delle donne sono i diritti di tutti, di tutte. È una questione fondamentale partire dal lavoro perché 8-10 ore le passiamo lì, nolenti o volenti. E da lì c'è un sistema patriarcale che insomma governa e disciplina le vite. Se ciò che viene immesso nelle donne verrà immesso pure gli altri, non è che da qui non si scappa. Quindi crediamo fondamentale che insomma, iniziata Macerata, che sta proseguendo nella provincia di Ancona, e se riusciamo lo portiamo in altre province. Quindi credo sia fondamentale riparlare di nuovo di lavoro e rimettere al centro uno strumento come il questionario, da molteplici piattaforme su cui lavorare e si immettono delle dinamiche, oltre che a dati, ma noi non ci soffermiamo solo sui dati, ma a tutte le problematiche delle nostre vite. Quindi è un ottimo mezzo per comprendere, ovviamente noi non lo facciamo perché io non sono laureata, quindi non faccio una riflessione sociologica o antropologica, la immetto per quanto riguarda una piattaforma rivendicativa e poter finalmente scastrarmi da i sindacati confederali e poter rivendicare insieme a tutte le altre compagne, compagni e compagni una vita dignitosa sui luoghi di lavoro. Ecco, questo è, diciamo, l'obiettivo comune che abbiamo noi, ma soprattutto partendo dalle nostre esigenze.
Sì, se ci sono domande, chiedo se è possibile registrarle qua al microfono perché siamo anche in onda su radiazione.info. Arriviamo.
Sì, tranquillo.
Ciao. Niente, prima parlando, sei passata via veloce su un po' le assemblee che poi siete riusciti a fare con le lavoratrici dentro i posti di lavoro. Se puoi, spiegare un pochettino meglio, hai detto, no? Sono stati rotti tutta una serie di tabù. Se ci puoi spiegare un po' meglio in che modo questo è stato possibile, che cosa avete trovato a seguito dei questionari?
Sì, allora, fanno un giro di domande oppure rispondo uno
Ah, penso uno a uno, sì.
a uno? Ok, perfetto. Allora, il tabù principale è dentro le fabbriche, come si vive dentro una fabbrica, sulla catena di montaggio, soprattutto nell'aspetto quello del corpo delle donne. E quindi ovviamente siamo andati a chiedere se le donne subivano molestie. Sapevamo benissimo delle molestie. È successo che un anno fa era partita una denuncia, poi insomma messa subito a tacere perché dentro le fabbriche si visibilizzava un reato così tanto odioso, reato che ancora non è, comunque una cosa così odiosa qual è la molestia. Perché? Perché la molestia lì mette tutta il potere di dominio, ovviamente, e soprattutto perché era un capo, fondamentalmente era questo. E quindi o si rimuoveva, o si spostava, o si licenziava. Insomma, le questioni erano tre. Si è pensato di, insomma, quando succede che si fa una segnalazione, vi sono certi gradi, la fabbrica funziona per gerarchie. Insomma, si va al capo turno, capolinea, capo turno, capo reparto, capo area e poi si va poi alle risorse umane. Quindi, insomma, questa è la gerarchia. Fatta questa gerarchia, si va agli altissimi livelli. La cosa era un po' sfuggita di mano ai sindacati, perché al primo livello, quando si è segnalato che un capo reparto, quindi cioè, parliamo di due livelli più alti, e quindi già una persona che è quasi intoccabile per l'azienda, si fa in genere quadrato, la cosa stava sfuggendo di mano ai sindacati confederali, quindi parliamo FIOM, FIM e UIM. E quindi si è cercato di contenere, e invece la ragazza ha scavalcato completamente tutto e è andata direttamente ai piani alti. Cosa succede? È stato per le altre un motivo per mettersi mettere tutte le loro ansie, tutte le loro paure su questa ragazza. Quindi nello stesso tempo in cui ha rotto il tabù del silenzio, dell'omertà, che le molestie succedono tutti i giorni, a tutte le ore, perché tu dalle 7 del mattino fino alle 4 e mezza di sera non solo le battute sessiste, ma c'è la gente che ti si appoggia sempre dietro. Quindi ecco, scusate se sono molto, forse un po' troppo prosaica, ma è così. O ti si appoggia sul lato, sulla spalla, cioè senza il consenso è comunque andare oltre, diciamo, il minimo convivere su una catena di montaggio dove hai 5 centimetri a destra e a sinistra davanti al pezzo dove tu lavori. Quindi se tu ti appoggi a me senza il mio consenso, io lo reputo molestia. E da qui è partito tutto un dibattito. Ecco dove si è innestato il nostro questionario. Cosa intendevano le donne per molestia? E quindi lì sono uscite tutta una serie di cose che erano tabù fino a quando noi, perché lì c'era un silenzio assenso in cui tu non ti dovevi lamentare, devi stare al tuo posto, devi ringraziare del posto di lavoro perché sei garantita, e quindi questo è successo da sempre. Nessuno dice niente, è meglio se ti vuoi conservare il tuo posto di lavoro, se no comincia a entrare nell'occhio del ciclone dei vari capi, delle varie gerarchie, e quindi se non ti vuoi trovare male con tutta una serie di pressioni, è meglio che stai zitta. E questo succedeva a tutte. Quando è successa questa cosa qui, abbiamo voluto immediatamente supportarla portando un questionario. Il questionario poi ha aperto una voragine, perché nel senso poi le donne, sapendo che erano in anonimato, hanno poi ammesso quello che stava succedendo, che noi sapevamo benissimo, anche perché io in quella fabbrica ci ho lavorato per 10 anni, sapevo benissimo la questione, quindi non è stata immessa così, senza nessuna condizione di causa, sapevo benissimo che succedeva, era solo questione del momento giusto. Quando siamo andati in assemblea, lì è stato un riversarsi delle donne su di noi, su quello che succedeva, del capo che gli faceva questo, del ricatto. Addirittura abbiamo saputo che una ragazza aveva avuto il ciclo, un altro tabù. Il ciclo, noi abbiamo delle tute dove se una donna ha il ciclo, cioè, scusate, bisogna dirlo, noi donne abbiamo il ciclo una volta al mese. Se stiamo male e se ci succede che ci si macchia la tuta, non deve essere una questione di totale vergogna, andare in panico. Cioè, è una cosa normale che ci succede, dobbiamo chiedere il cambio, se stiamo male andare a casa, è il nostro diritto. Quindi abbiamo il secondo tabù era questo, quindi si è parlato anche di salute, la salute delle donne. Terza cosa, la salute per quanto riguardava i carichi da lavoro. Che succede? Che quando una donna non ce la fa è sotto pressione, quindi siccome è debole, sesso debole, tutta una serie di cose, si tende a svilire, le donne non riescono, cioè o meglio ci riescono, ma dopo 10 anni ad avere un quarto livello. E qui la questione di richiedere, secondo le proprie capacità, E anche quando una persona non ce la fa, non è perché non ce la fa, è perché praticamente la donna ha dei momenti in cui può dare 1000, ma altri momenti può ne dare 10. Quindi qua tutto l'estrattivismo capitalista delle vite. Perché succede che la gran parte, siccome sono di età grande, hanno figli, può essere che hai fatto la notte col figlio, la mattina, alle 6 del mattino, quando attacchi in fabbrica, può essere che sei uno straccio, è normale. Però da qui a farti fare il doppio degli anni di carriera, carriera poi tra virgolette, perché sempre sulla catena di montaggio stai, non è che è questione di un livello, so 100 euro all'anno, però 100 euro cambiano, sì che cambiano, non è sospicci, vuol dire tanto. E quindi abbiamo parlato di questa cosa qui, cioè tutta una serie di cose che non se ne parlava, perché ci aspettava fondamentalmente che si venisse o riconosciuta una cosa oppure starsi zitte su ciò che accadeva, la paccata sul culo, il sorrisetto che gli devi fare al capo, perché così almeno sei in simpatia, può essere che invece di 10 anni già ne impieghi 8, ma a te ti sta sul culo e quindi tu lo devi fare per forza perché è una prassi. Insomma, abbiamo parlato di tutte queste cose che a sentirle sembrano pochissime, ma se tu le vedi e le vivi 360 giorni l'anno, 350 quelle che siano, scuse, insomma, festivi e ferie, sono pesanti. E siccome abbiamo tutte dai 10 ai 15 anni, se non 20, dentro una fabbrica, a voi se pesa. E quindi quando qualcuno entra e parla di queste problematiche dentro un'assemblea, in uno spazio che sai che quello che senti e quello che sente è la stessa cosa che sente l'altra, perché anche lei sta dentro la fabbrica, vuol dire tanto, tantissimo, perché si parte dal sé, e quindi è una pratica femminista. Ecco perché ho detto bisogna immettere le pratiche femministe dentro le fabbriche, perché sono femministe fondamentalmente, e è solo che nessuno le ha mai dato ascolto. Chi le ha dato ascolto del lavoro riproduttivo e produttivo? Loro sanno che devono produrre dentro la fabbrica, uscite fuori, devono accudire i figli. Se gli va bene, hanno la divisione dei compiti, ma sono casi eccezionali. Cioè, su 112, ma erano una 20, 30 proprio, ma si dividevano fra portare la spazzatura, apparecchiare la tavola, scaricare la lavatrice, quando sappiamo che il carico mentale di una donna è molto di più. E ricordare costantemente, guarda, c'è la lista, devi fare questo, questo, quell'altro, si devono dare i turni, cambiare di turno. Insomma, parlare della vita, di questa vita qui, e mettere in luce come stanno messe lì dentro le fabbriche. Poi un'altra cosa, poi sono altri lavori, ma comunque bene o male la gestione è quella, perché la gestione di della vita di una scaffalista o di chi lavora in supermercato più o meno non farà la produzione, ma sta comunque a produzione. Chi sta sulla cassa deve, insomma, ha dei ritmi serrati, ha delle malattie professionali, abbiamo affrontato anche questo, e soprattutto deve incastrare con il partner, la partner. Quindi si è aperto anche con questo confronto. Questo confronto è stato l'ultimo che abbiamo fatto il 18 febbraio, perché insomma qua si sta aprendo, è da giugno scorso che si è aperta la voragine, diciamo, di Conad Auchan, e qua ce ne sono circa 77 in due siti della provincia di Ancona, e anche lì, insomma, da una parte Ancona ha 33 licenziati, però parliamo degli uffici, quindi diciamo la parte quella impiegatizia, quella che fa le bolle, eccetera, eccetera, e la parte di sotto di meno verranno ricollocati, però non si sa, perché a giugno ci sono gli ammortizzatori sociali. Abbiamo cercato di metterli a confronto, perché sebbene sembrano due ambienti completamente diversi, andando ad analizzare le vite, più che diciamo ciò che fanno, sono molto simili. Se da una parte ci sono i loro padre che cercano di sorreggere, ma si trovano in difficoltà, perché il carico mentale non riescono a entrare nella dinamica. Questo è servito per far capire, adesso sto parlando, scusate se insomma uccido così il genere, maschio e femmina, si confrontano e vedono che dall'altra parte tutto il carico, il peso che porta una donna, serve comunque per aprire e confrontarsi su come i modelli di vita e come il capitalismo e il sistema patriarcale le disciplina. Ecco, e questa è stata la motivazione per la quale noi abbiamo fatto le assemblee, non tanto per sapere che su 112 40 soffrivano di molestie, 24 stavano bene perché avevano la zia, la nonna, la nipote che si prendeva cura dei figlioli, che allo stesso tempo doveva riporridarne un'altra donna. Non era tanto questo, non è tanto il numero o XY che insomma si devono dare il cambio, era più che altro capire le vite delle persone, perché in produzione non ci sta solo la parte materiale che noi vediamo, perché fondamentalmente noi andiamo al supermercato, compriamo il forno e poi non sappiamo che dietro ci stanno 400 persone che lo costruiscono a un minuto e qualche secondo. Ogni linea sforna, io parlo ai tempi di cui facevo i forni, sui 400 forni al giorno, cioè roba, cifre da urlo, moltiplicatelo per un anno, quindi immaginate quanta produzione esce e quanto profitto c'è. Quel profitto però è costruito sulla compressione completa verso il basso, schiacciata verso il basso, dalle donne ma anche della parte maschile, perché gli uomini si sentono frustrati e repressi perché non hanno tempo, sono sfiancati, hanno una moglie che deve pensare quasi a tutto, lei è sfiancata, è compressa in doppia riproduzione e produzione, si aspetta che dall'altra parte c'è collaborazione, ma allo stesso tempo non gli basta il tempo, si sentono frustrate fondamentalmente, entrambe le parti, perché da una parte vorrebbero una cosa, magari ha più tempo per fare altro, dedicarsi a qualcos'altro, lei non ha tempo per niente. Cioè io in un questionario mi sono ritrovato una donna che, cioè io sono disperata, non riesco a fare assolutamente nulla, cioè lì mi sono cascate le braccia, significa che abbiamo veramente delle donne al collasso, in pieno burnout, si svegliano alle 4:30 del mattino e vanno a letto alle 10 di sera. Cioè, non finisce più una giornata così.
Ci sono altre domande?
Ciao.
Ciao.
Io proprio riagganciandomi a insomma alle frasi con cui hai concluso quest'ultimo pezzo, portando avanti questo lavoro di inchiesta, queste interviste, queste assemblee, il riscontro che avete avuto anche dalla parte maschile, chiamiamola così, no? Quindi operai, compagni e quant'altro, cioè state effettivamente ritrovando una volontà di mettersi in gioco e anche la comprensione del fatto che lottare per un mondo più femminista non significa rendere, cioè dare il controllo, no, il comando alle donne, ma significa proprio riconoscere i diritti di tutti, tutte e tutto. E quindi appunto volevo capire se effettivamente avete trovato quanta sensibilità avete trovato dall'altra parte.
Allora, pare una cosa scontata, ma quando la si dice, poi trovi come, ah beh, è vero, non ci avevo pensato, scusate se ho fatto questa espressione, ma è quella che più mi ha colpito, e la seconda cosa è detto, perché non me l'hai detto? Ovviamente la sua compagnia ha detto, ma pensavo che ci arrivavi da solo. Ecco, sono due frasi che sto dicendo, però sono emblematiche. Perché? Perché alle volte noi diamo per scontato tantissime cose, soprattutto noi donne siamo abituate a programmare, cioè la nostra vita è programmazione, questo, quello, quell'altro. E in una vita, perché metto sempre la parola capitale che spesso dimentichiamo e appiattiamo? Perché la vita che è stata capitalizzata dal lavoro non permette questo confronto. È un lavoro molto lungo, ovviamente non è che bastano due o tre assemblee per insomma avere i risultati. Sappiamo che insomma si sta aprendo una riflessione, è ovvio. Certo, sappiamo che ovviamente all'interno ci sono delle relazioni ovviamente tossiche, che comunque non tutti sono disponibili ad essere uomini che ascoltano le problematiche delle donne e ciò come loro si sentono, perché c'è stata poi ovviamente gli anni 80-90 di Berlusconi hanno insomma contribuito, la concezione della donna, ma anche prima ovviamente, la concezione della donna comunque nel suo ruolo naturale di cura, naturale tra virgolette, non sto storpiando questo termine, e quindi donna, adesso che ci sta un di nuovo rimettere al centro che la cura non è semplicemente, adesso sto parlando di uomini che si stanno rimettendo in discussione, poi ci sono altri compagni che non c'è bisogno neanche di dirlo, insomma, gli sembra abbastanza scontato, però ci sono quelli con cui devi lavorarci e devi far capire che non è perché stiamo imponendo a loro che devi dividere, insomma, a metà la giornata perché così ci arriviamo tutte e due, ma a parte per ispirare tutte e due, ma poi anche per parlarsi. E quindi sfatare quel mito della donna che si prende cura, perché non è detto che si deve prendere solo cura, ci sono tantissimi uomini che si prendono cura non solo della parte creativa con i figli, ma anche di tutta una serie di cose tecniche che succedono in casa, perché insomma non si è ospite in una casa, la si divide e ovviamente si deve collaborare. Adesso sto parlando della casa insomma come primo luogo, poi ovviamente ci sono tutta una serie di insomma anche porsi nel pubblico quando una donna parla, oppure quando sta sul lavoro e insomma riferisce una problematica, non è che la sta ingigantendo, non è che è isterica, non è che insomma non riesce a portarla, ma perché effettivamente si può risolvere in un'altra maniera. Quindi ci sono tutta una serie di cose che insomma cerchiamo di far uscire fuori, ovviamente dialogando. Poi ci sono momenti in cui sappiamo che è il caso di stare solo fra donne, perché quando si parla di molestie, insomma, le donne hanno difficoltà quando ci sono degli uomini, ma non perché hanno bisogno in quel momento di avere uno spazio tutto loro. Prendiamo una stanza tutta per sé, ecco. E quindi ci sono dei momenti in cui, ci sono dei momenti in cui sentiamo l'esigenza che su certe tematiche nell'occasione allora si parli fra di noi. Poi ovviamente quando si parla di condivisione e di riconoscimento dei ruoli, ma anche ovviamente io sono lesbica, quindi con la mia compagna, quindi allarghiamo la piattaforma, perché insomma molte volte si vede forse nell'immaginario collettivo la classe operaia è bianca, che non lo è perché è meticcia fondamentalmente, è cambiata nel corso dei decenni, è etero e soprattutto maschile, cosa che non è, adesso insomma è metà e metà, le donne sono disponibili a stare, anzi sono le prime a stare sulle barricate, l'abbiamo visto sulla vertenza Whirlpool, a Napoli le donne stavano in prima fila, sotto il ministero a Roma le donne erano in prima fila e di che tinta hanno nominato proprio alla polizia. Quindi cioè, la donna quando fa la lotta la fa esattamente come un uomo, ed è il fatto che bisogna riconoscersi l'uno con l'altro, è un lavoro, insomma, non dico che lo risolviamo in 2 o 3 assemblee, però insomma va presa e si deve fare un confronto, non partendo un confronto alla pari nel senso che ok, riconosco che tu sei pari a me, ma nel senso di due persone che hanno potenzialità e si devono riconoscere. Se ho risposto bene alla domanda?
Secondo me sì.
Era una domanda difficile.
Beh, io volevo solo fare un inciso prima di ripassare la parola, ed è il fatto che nel momento in cui hai parlato proprio di lavoro di cura, e noi abbiamo iniziato il discorso facendo due battute sul coronavirus, sulle quali in realtà non c'è insomma tanto da ridere, questa settimana ha messo veramente a dura prova i nervi, credo, di tantissime lavoratrici che si sono ritrovate proprio in figli a casa da scuola, e questa cosa ha creato il panico. Poi nella pratica possono esserci le persone come la sottoscritta che si sobbarcano 8 o 9 bambini in casa, ma lavorando nel pubblico e quindi stando a mia volta a casa. Però ci sono stati veramente degli sfoghi anche di tantissime mamme che, come dire, dicono: io sono a lavoro, devo anche badare a mia mamma che è anziana, dove lascio i figli, oppure addirittura persone che hanno cercato di lavorare da casa, in accordo con il capo ufficio, ma hanno sclerato perché non riesci, insomma, a lavorare al computer mentre hai uno o due figli che ti chiamano in continuazione. Quindi, come dire, anche questa cosiddetta emergenza è dettata poi prevalentemente da un allarmismo mediatico, come dire, ci fa arrivare verso l'8 marzo, in cui si vede ancora di più quanto il lavoro di cura, il lavoro riproduttivo ricada in primis sulle donne, e lo si vede anche nell'ambito della scuola, laddove se fai un'assemblea a classe su 25 bambini si ritrovano grosso modo 20 genitori e ci sono 19 madri e un padre, grosso modo. Questa è un po' la media che a me personalmente.
Aspetta, ti stoppo perché ti sento malissimo, quindi non so se ho io. Ah, ok.
Ok.
Ti sento
no.
Fatti. Ok, perfetto.
Finivo appunto nel dire che anche nel mondo della scuola, anche su tutto quel lavoro mentale che richiede pensare agli orari che ci sono a scuola del proprio figlio, pensare ai soldi della gita piuttosto che alla visita medica o ancora controllare il registro elettronico, beh, sono tutte cose che palesemente vengono svolte nella stragrande maggioranza dei casi proprio dalle lavoratrici. Quindi ecco, sostenevo che la settimana emergenziale che abbiamo vissuto ha fatto vedere.
Mi sento. Non vi sento.